Quattordicesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è dal libro del profeta Isaia, capitolo 66, versetti da 10 a 14. Ascoltiamo i primi due versetti. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. La gioia del profeta Isaia è quella che egli sperimenta al ritorno dei deportati da Babilonia e alla ricostruzione del tempio distrutto, e non è l'espressione di un sentimento di vittoria nazionale, ma un invito a riconoscere l'inizio di una novità troppo spesso dimenticata e che ci viene detta in questi altri due versetti. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. La gloria delle genti non rappresenta un potere che si sottomette a Gerusalemme, ma una dimensione nuova, quella dei popoli che si volgono verso la città santa come verso una madre di cui si riconoscono figli, come un ritorno alla sorgente di quella gloria che è un grembo fecondo di pace e di luce verso il mondo, di pace, non di guerra, di luce, non di tenebra, di maternità autentica nel dono di sé, non di chiusura su se stessa. E Gerusalemme tornerà così a risplendere di questa sua luce di maternità universale, perché a questo è stata chiamata, e in essa sono sempre visibili i segni di una presenza di comunione che vincerà ogni divisione di ieri e di oggi, perché è già il segno di un'identità incancellabile, nonostante le presunzioni dei poteri umani che possono offuscarla, ma non possono annullarla. La seconda lettura è dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, che ascoltiamo, al capitolo 6, versetti da 14 a 18. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. È come se in queste parole di Paolo ci fosse l'eco di una risposta al testo di Isaia. Infatti la città madre porta nella sua memoria storica e spirituale i segni di quella drammatica ferita, di quella drammatica divisione che si compì sul Golgota, ma da cui realmente è sgorgata una sorgente di vita nuova. Quell'essere nuova creatura che ci riguarda tutti nella misura in cui ci lasciamo attrarre dalla forza dell'amore che rinnova ogni cosa. La testimonianza di Paolo è forte in questa frase che abbiamo ascoltato: porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. Il riferimento alle prove e alle persecuzioni che ha subito è chiaro e potrebbe anche farci sentire piccoli e insignificanti in confronto con i suoi patimenti. Ma non è così. Ogni creatura umana porta i segni della sofferenza, anche soltanto nell'anima e nel ricordo della sua storia personale. Questi segni assumono un significato nuovo proprio in relazione a quelle stigmate di Gesù e dei tanti martiri della fede. E non sono dunque segni di divisione, ma di una comunione che ci immerge nell'opera della salvezza e ce ne rende partecipi. E questo è tanto più evidente nella situazione mondiale di oggi, dove il corpo e il cuore di tutta l'umanità è così profondamente ferito. Eccoci alla pagina del Vangelo, dal Vangelo di Luca, versetti da 1 a 20, in cui leggiamo intanto il primo versetto. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. A prima vista sembra che questo brano di Luca non abbia elementi di connessione con le due letture precedenti. L'immagine della Gerusalemme radiosa e ospitale come una madre non rappresenta qui per i 72 discepoli una meta verso cui andare, ma l'origine stessa della loro missione. Essi infatti sono inviati come portatori di un compimento in atto che si esprime nelle due parole chiave che Gesù affida loro da proclamare. La prima è: pace a questa casa, e la seconda: è vicino a voi il regno di Dio. Il numero 72 rappresenta nel linguaggio biblico le nazioni pagane, quelle che sono chiamate le genti, mentre i dodici primi chiamati di Gesù sono il simbolo delle 12 tribù di Israele. Eppure è certo che anche quei 72 appartengono al popolo ebraico di quel tempo, ma il loro invio da parte di Gesù apre le porte a quella dimensione universale dell'annuncio che verrà. In fondo anche Paolo, ebreo e fariseo, non appartiene a quegli apostoli scelti da Gesù all'inizio, non appartiene ai 12, ma a coloro che hanno aderito a lui, a Gesù, per la testimonianza proprio di quei 12. Per questo Paolo è chiamato apostolo delle genti, perché è verso i popoli che è inviato. La missione dei 72, come abbiamo già ascoltato, è sintetizzata in queste due parole affidate loro da Gesù: pace a questa casa e è vicino a voi il regno di Dio. Quest'ultima poi in modo particolare ci riguarda sempre, ma non ne siamo consapevoli abbastanza. Non vuol dire che il regno sta per venire in un futuro che vediamo sempre più lontano. Non è così. Non è l'annuncio di un futuro imprecisato, ma quello di una presenza. Il regno è vicino come chi ci sta vicino, chi sta accanto, chi è in mezzo a noi. E se non viene accolto nel suo essere presente, è perché lo sguardo umano, purtroppo, è sempre proteso verso un futuro irraggiungibile e anche verso le sue predizioni magiche. Resta ancora da accogliere quest'ultima parola di Gesù. Ascoltiamo. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Come abbiamo ascoltato dalla seconda lettura, Paolo porta nel suo corpo le stigmate di Gesù, come tutti coloro che sono segnati come lui dalle prove del loro servizio alla parola del regno. Ma egli sa, come ci insegna, che il motivo della nostra gioia non è data dalle approvazioni o dagli eventuali successi della loro testimonianza o della nostra testimonianza, ma dal fatto che i nostri nomi sono scritti nei cieli, il che vuol dire nel cuore stesso di Dio.